L'ente locale. News, opinioni e protagonisti del territorio. Tutta l'informazione di prossimità in collaborazione con la redazione della Nuova Voce.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati all'Ente Locale. Torniamo in una edizione completa dopo che la scorsa settimana uno dei due giornali del territorio era assente per motivi organizzativi, diciamo così. Il primo dei due giornali si chiama La Voce, qui rappresentato da Mattia Imola, che salutiamo e ringraziamo. Salutiamo anche Filippo Almerighi, che ci assiste in regia, e sfogliamo insieme a Mattia il giornale che è appena uscito, che ha deciso di mettere in prima pagina un tema importante e sentito come quello della tangenziale. Però non ho capito la notizia, Mattia, ti chiedo subito di che cosa stiamo parlando, perché il titolo dice tangenziale libera, adesso la vuole anche Toninelli.
Sì. Ma praticamente il tema è un pochino quello che si... insomma, in realtà non è una novità, cioè nel senso se ne parlava già dai tempi di quando il sindaco era Cordo, cioè di rendere gratuita quella parte di tangenziale che comprende anche Settimo. In realtà poi si parla, in realtà in questo periodo si sta parlando di rendere gratuita anche una parte della Torino Osta, per, insomma, per i comuni del Canavese, insomma c'è queste richieste che vengono dai comuni. Settimo l'ha formalizzata già più e più volte, dicendo che praticamente ormai l'investimento fatto dal concessionario, insomma, con i pedaggi ormai se lo sono ripagato, e quindi insomma questa idea è quella di renderla gratuita, e pare che anche Toninelli sia dello stesso avviso. Ecco, poi una cosa che se ne parla, come dire, forse da 10 anni, nel senso, e poi
ecco, ma
si è mai fatto, quindi
una valutazione del traffico, del volume, che riguarderebbe
queste domande tecniche,
troppo tecniche, no, capire se
no, di sicuro un ritorno c'è per quanto riguarda i cittadini di Settimo e della zona. Poi adesso i numeri esatti non li so.
Però,
possiamo chiamare Toninelli, non
so. Se li sei tu, li sa Toninelli, secondo te?
Non lo so. Ci può parlare del tunnel famoso,
quello famoso del Brennero, il famoso
quello
tunnel,
che non esiste, quindi.
Vabbè, comunque i numeri non li conosciamo, però sappiamo che insomma il volume è un volume importante,
sì, sì, sì.
E ci sono spesso code, quindi insomma sarebbe oltretutto anche probabilmente uno sveltimento della viabilità,
sì, sì, certo,
oltre
certo,
che
anche
un risparmio considerevole per i pendolari che utilizzano, diciamo, questa bretella, non so come chiamarla. Altro tema prima di passare alla politica, che è un po' il nostro piatto forte, specie negli ultimi tempi, è diciamo il tema dell'immigrazione, che qui viene declinato attraverso la presenza o meno, il depotenziamento o meno del centro Fenoglio, giusto?
Sì, in realtà quello che c'è stato in Consiglio...
dico, magari mi manca un pezzo.
No, nel senso che in realtà quello che si è fatto in Consiglio Comunale è stato quasi un processo alle intenzioni, nel senso che cosa era successo? Succedeva questo, che il comune ha deciso in qualche modo di cambiare un pochino lo schema sul Fenoglio, nel senso riportarlo a quello che era un tempo, cioè il centro di protezione civile, mantenere la zona dello SPRAR, cioè che è quella dedicata a chi ha già uno status, quindi di rifugiato, oppure alla protezione umanitaria, e poi aveva deciso di costruire un hub con i fondi del ministero da circa 3 milioni di euro, costruzione di un hub che insomma era dedicato, insomma si doveva dedicare alla prima accoglienza, però a differenza di come funziona oggi era un hub che in qualche modo dava un numero massimo che era di 300 persone, quindi più di quello non si poteva, mentre invece in questi anni ci sono stati, diciamo, numeri molto più alti,
più alti,
momenti,
cioè,
di
minimo il doppio, no, forse.
Infatti, minimo. Adesso no, perché i flussi sono scesi, però avendo, diciamo, uno spazio, come dire, non illimitato, però comunque tenda dopo tenda si poteva arrivare, insomma. Invece adesso l'idea è, siccome insomma Salvini, quando insomma si insediò il governo, disse i centri di accoglienza potrebbero diventare centri di detenzione oppure CAS, centri di accoglienza straordinaria, no, la proposta arrivata da articolo 1 o liberi uguali, insomma, che dir si voglia, è quella di in qualche modo revocare la convenzione che il comune aveva fatto con la prefettura per la costruzione dell'hub, perché la paura è che quell'hub non sia un hub per la prima accoglienza ma diventi un centro di detenzione ed espulsione.
E però ha trovato tutti d'accordo.
Ha trovato tutti d'accordo, e poi in realtà non si sa se questo. Perché poi questa convenzione è stata firmata prima col governo precedente, col prefetto. Adesso il governo è cambiato, quindi magari non si fa né lab né niente, insomma resta tutto così. Però l'idea è quella di in qualche modo di tirarsi indietro per non rischiare di perché. In realtà poi Settimo è uno dei pochi comuni che non ha un CAS, che sono i centri di accoglienza straordinaria.
Non ha un CAS.
che sono dedicati proprio ai migranti che devono essere rimpatriati, no? Ma un centro di prima accoglienza è uno che però la gente arriva e va via subito, e poi è uno SPRAR. E questo è molto diverso dai CAS, che sono quelli che in qualche modo creano più problemi sia per i numeri sia perché le persone...
Ma quelli di Riace lo sapevi che stanno per venire qua, tu quelli espulsi da Riace?
No, non lo sapevo.
No, neanche io, era una buttata. Ah, okay.
No, io so che quelli alcuni della nave di Ciotti sono andati a Chivasso, nelle varie strutture della chiesa che li ha accolti, però su Riace non... Non lo so, insomma. Quindi il tema sul fenoglio era questo.
Era questo, e vabbè, però una volta tanto, insomma...
Sì, ha trovato praticamente l'accordo di tutti, si sono astenuti Forza Italia e Uniti per Settimo.
Variante al piano regolatore, qual è il tema esatto?
Il tema esatto è che praticamente avevano promesso che avrebbero fatto la variante generale, quindi cambiare totalmente tutte le varie regolamentazioni che riguardano i nuovi insediamenti, e in realtà se ne parlava dall'inizio del mandato, però... fra un litigio e l'altro non ce l'hanno fatta, e quindi lo stesso Pultrone, che è consigliere di maggioranza ed è un tecnico del tema, nel senso che mi pare sia un geometra, adesso mi sfugge, tu forse lo sai?
Geometra no, ma anche Cernusco.
Sì, Cernusco. No, quale Pultrone mi pare sia un geometra, però non sono sicuro, comunque se non è geometra, architetto, insomma è del campo. Qualcuno ha analizzato la situazione dicendo che secondo lui è una sconfitta e che è venuta meno la maggioranza, insomma l'unità nella maggioranza e non si è fatto. In realtà la colpa non, in questo caso non è delle divisioni interne al PD, ma le problematiche c'erano già prima con gli scissionisti di Leu, con Corgiot, che spingeva per
degli
fare...
Gli scissionisti mi viene in mente subito Gomorra, no? Sì. Cioè, non è bellissimo, vabbè, comunque, no. Però rende l'idea.
Questi non sono armati. No.
Senti, invece Maria Elena Boschi, che è una nota modella...
No.
Però c'è il consigliere Riboria, come avete intitolato voi, Riboria, che si è fatto un bel selfie con la Maria
Solo
Elena
Boschi. Selfie. Così dicono le cronache.
Noi non sappiamo altro. Però perché questo? Perché c'è stata a Salso Maggiore una riunione di quella che Renzi definisce
una non corrente,
però poi a tutti gli effetti erano quelli che in qualche maniera sono a lui più vicini. Sì. E da Settimo sono partiti alcuni, no?
Sì.
Oltre a Riboira, anche
Ghisauro. Poi mi sa basta.
E quindi, insomma, anche, come dire, anche per marcare l'appartenenza a quella corrente, come dire...
Sì, loro hanno partecipato a questa reunion a Salso Maggiore che c'è stata nel fine settimana e poi alla fine non, nel senso non è venuto fuori ancora niente, non si sa ancora se Renzi in qualche modo insomma poi formalizzi la presentazione di una lista, di un partito. Da come me l'ha raccontata Rivoli, adesso lì non c'è scritto, però lui mi ha raccontato che tanti parlamentari che sono andati lì in qualche modo spingevano perché si creasse questa lista, invece lui ha un attimo... Insomma, ha raffreddato un po' le cose. Poi bisognerà vedere cosa deciderà di fare. Probabilmente
certo.
Dipenderà anche dal congresso del PD, chi vince, chi non vince.
Senti, a proposito, siamo entrati in territorio politico. C'è una tua intervista a Mimmo Portas, che è stato eletto con il PD, però ha una sua lista qui sul territorio, sì, che si chiama I Moderati. Una lista che ha tentato più volte di esportare in altre parti d'Italia con risultati non all'altezza delle aspettative, diciamo così. E però, insomma, rappresenta quell'anello di congiunzione tra il mondo moderato, come suggerisce il nome stesso del suo movimento, e la sinistra, appunto, i moderati.
Sì.
Qual è il motivo per cui hai deciso di sentire
tale
personalità?
Ma perché lui comunque, appunto, è un... come dire, i moderati sono una parte comunque storica della coalizione di centro-sinistra, tanto in Regione quanto a Settimo. E al momento hanno un assessore che è rignanese, un consigliere che è Velardo, e in qualche modo si lavora per la riproposizione della lista al prossimo giro. E nell'ambito della rottura, diciamo, tutto interno centro-sindestra, Puppo che si autosostende,
che
la candidatura di Piastra, lui in qualche modo è la presa di posizione è più o meno quella di tutti gli altri alleati, cioè dice: se poi le cose si rompono, poi ognuno fa un po' come gli pare. Lui, dal suo punto di vista, dice: per me, a me non mi interessa niente che si chiami Puppo, Piastra, Pippo, Plus. Cioè, l'importante è che si vada insieme. Quindi, poi lui dice anche: mi sembra singolare vedere un vice sindaco che è stato vice sindaco, che adesso esce dalla giunta e critica la giunta dove prima era dentro, dicendo che ha fatto male. Però lui non ne fa una questione di persone. Per lui dice: per me uno vale l'altro, l'importante è che si vada insieme. E poi dice appunto, poi se non si dovesse stare insieme, noi la lista la stiamo preparando, poi, quindi poi ognuno fa quel che gli pare, non ci vengono poi a dire che perdono per colpa nostra. Questo in qualche modo anche perché poi a Torino lui sta facendo una serie di, non so se hai visto, di incontri, conferenze con la Lega, e quindi in qualche modo
lui si tiene il piede,
si vocifera che potrebbe anche tentare il salto dall'altra parte, no? Anche perché
diciamoci la verità, insomma, no, è uno di quei politici che non ha mai, come dire, la cui posizione è dettata dalle chiamiamole così, le coerenze del momento, ecco, mettiamola così.
No, beh, in realtà è andato poi quasi sempre col centro-sinistra, sì, però voglio dire, anche Ivrea, dove si sono spaccati, quella che era il segretario cittadino, adesso è il vice sindaco della Lega, ed era segretario cittadino del PD, poi lui alla fine ha sostenuto comunque il PD, anche se si erano spaccati, quindi, pur trattando anche col centrodestra, però alla fine si schierò dalla parte del PD, quindi, e diciamo che per come è messo il centro-sinistra oggi, magari anche un 2%
fa comodo,
non è da buttare, ecco, quindi
a proposito di politica, quella, diciamo, che non riguarda strettamente il territorio, o almeno quella su cui non ci sono le ricadute più vicine della TAV, si segnala anche questa posizione del sindaco che è andato al corteo TAV,
anche se sulla TAV in realtà poi il Settimo da tempo chiede come compensazione l'interramento della ferrovia, quindi magari
quello sarebbe un passaggio epocale,
fra chissà quando, però magari ce la potrebbe pure avere.
Comunque si segnala la posizione inequivocabile del primo cittadino che è andato alla manifestazione.
Ci sono andati anche altri, non è andato solo lui, so che gli altri non ci hanno mandato la foto no, però sono andati anche altri. Io ho visto su Facebook la foto della Mencuccini, che è una consigliera comunale, la foto della Gaiola, che è un segretario del PD, quindi insomma, qualcun altro anche c'è andato. Non sono andati in una delegazione, insomma, foltissima.
Ricordiamo che ci saranno le primarie tra pochissimo più di un mese, il 16 dicembre, e quindi tra 5 weekend, oggi è il 13, e quindi appunto ci saranno queste primarie.
Ma ci sarà, bisogna vedere, cioè, in realtà.
Ah, tu dici, se il candidato rimane unico, le primarie non si tengono.
La scadenza, giusto, per candidarsi è dopodomani, quindi se non si candidano, cioè adesso l'unica candidata è Elena Piastra. Se ne aggiunge un altro, da venerdì il candidato ufficiale del PD è Elena Piastra.
Ah, ecco, giusto. Quindi, mi sfuggiva questo passaggio, giusto. Io chissà perché pensavo che si tenessero ugualmente le primarie. No,
c'è
un candidato unico,
solo,
certo.
Piastra contro Piastra.
Mi ricorda quel personaggio di Altan, a volte ho delle idee che non condivido. No. Ovviamente non può che essere così. E quindi, diciamo, alla prossima puntata di Lente Locale potremmo finalmente parlare.
Secondo me poi alla fine non è un bene che non si facciano le primarie, però. Io, modestamente, no, però al posto loro avrei cercato, cioè, Rivoira, detto che non si candida, avrei cercato qualcuno, un candidato, si chiama Civetta, per fare lo stesso le primarie.
Ma perché?
Perché secondo me anche farle con Rivoira avrebbe avuto ancora più senso, io dico, per la Piastra. Perché vincere con Rivoira, che me ne voglia, ma non è Pupo, nel senso che Pupo non ha un appeal fortissimo, mentre Rivoira il suo elettorato ce l'ha, avrebbe legittimato molto di più la candidatura della Piastra rispetto a quanto è legittimata
oggi.
Ed
è proprio quello che voleva evitare quella parte del partito, probabilmente, no?
Ma infatti io parlo...
C'è una ragione, però segnaliamo la posizione di Mattia Imola, che dice che Pupo è inadeguato e inefficace.
No, non dico inadeguato.
Questo hai detto, ti assumi le tue responsabilità.
No, ho detto che Rivoira più appeal di lui.
Chiunque
questo
passasse
detto.
Per
no,
la strada questo. Poteva...
Non ho detto. Ho detto che Rivoira più appeal di lui, cioè nel senso, se una vittoria della Piastra alle primarie contro Pupo magari è scontata, cioè con Rivoira poteva essere più combattuta. E secondo me conveniva alla fine. Il problema qual è stato? Non è stato che Rivoira non voleva candidarsi, perché Rivoira conveniva candidarsi. Perché lui tanto non è che deve fare il sindaco adesso, e se si fosse candidato lui comunque sarebbe caduto in piedi. Nel senso, avesse vinto, vabbè, era il candidato. Non avesse vinto, comunque diventava il principale esponente della corrente dei democristiani, e quindi quello a cui spettava, ad esempio, un ruolo da vice sindaco in un'ipotetica giunta di centrosinistra, qualora vincesse. Vabbè. Quindi è venuto meno il sostegno a Rivoira dei suoi, per quello non si è candidato.
Senti,
non,
ma invece
lui.
Facciamo un salto a San Mauro, no? Che è un po' la tua città, sì. dove vivi, e un po' posso dirti senza offesa, mi fa un po' ridere quale futuro per l'Europa, che a San Mauro c'è un momento in cui si discute del futuro dell'Europa.
Sono delle conferenze dell'AMPI adesso.
Ah, dell'AMPI?
Esiste ancora. Quindi...
No, pensavo si dibattessero temi non legati alla...
No, l'AMPI ha fatto una serie di conferenze. Firenze, pare che ce ne sia forse anche un'altra, vabbè, adesso non c'è scritto, però.
Comunque, alla fine, che succede secondo San Mauro? Ma San Mauro,
ma non lo so, perché lì purtroppo non ho potuto partecipare. Quella è una notizia, c'è un carabiniere che probabilmente si candida a Gassino.
Possono? No, forse no.
Sì, sì.
Non credo.
E lui si è già candidato. È attualmente consigliere comunale a Castiglione.
Ed è tuttora nella benemerita.
Yes.
Non lo sapevo.
Lui è...
Tu lo sapevi, Filippo?
Forse, no, nel senso, lui è anche ex comandante della stazione dei carabinieri proprio di Castiglione.
Forse ex anche carabiniere.
No, non ex carabiniere, è ancora carabiniere. Fidati.
Ma io ti inviterei a fare un supplemento di indagine.
No, come... state che c'è scritto sul suo curriculum. Mi pare si occupi di sicurezza, adesso mi sfugge.
No, se si occupa di sicurezza...
Però fa sempre parte dei carabinieri. Ma ti dico di sì. Permettimi, lui ha sempre insiste. Queste foto...
Facciamo che mentre noi chiacchieriamo, chiamiamo... no, magari no, Filippo fa una... No, Filippo fa una ricerca in rete e digita incompatibilità tra carica politica e carabinieri, una roba del genere, in maniera da vedere.
Ma io so che comunque lui già quando si era candidato alle elezioni a Castiglione nel 2014
era già in pensione.
No, ma che pensione? Era carabiniere, stai calmo, era carabiniere. No. E tant'è che ci fu proprio la campagna elettorale su quello, cioè un carabiniere candidato alle elezioni a Gassino. E quindi di nuovo si ripete questa cosa.
Però rimaniamo su questo tema, ma tu lo trovi giusto che se così fosse...
Che un carabiniere si candida, esatto, alle elezioni. Sì. Diciamo che non mi sono posto il problema, come dire. Però il punto è questo, cioè lui non è più carabiniere su quel territorio, cioè carabiniere da un'altra parte. Io so che comunque sicuramente sono cose che non fanno tanto piacere al provinciale, cioè all'arma in generale, non è una cosa però, che piace tanto. Però.
Cioè uno fa il politico e in qualità di carabiniere potrebbe indagare, ma non lo so.
Sì, però lui non fa, lui non fa il carabiniere a... Sì, esatto, non fa carabiniere a Gassino, però in effetti magari uno di Gassino potrebbe...
No, incompatibilità, dice. È compatibile. Non lo è. Hai visto?
Non lo so, l'altra volta era già carabiniere.
Ma no, dai, cioè la logica che dice che è una cosa... No, forse c'era stato qualche episodio in passato dove l'arma chiamata a pronunciarsi...
Forse esistono delle deroghe, io non lo so.
Non lo so, comunque.
Perché già l'altra volta era carabiniere e io ho guardato anche il suo curriculum l'altro giorno e risulta ancora tale.
Vabbè. Allora, andiamo avanti, verifichiamolo però, chiamiamolo questo
no,
qua.
No, chiamiamo, lascia perdere. Non è uno da chiamare.
Poi ti chiedo i documenti, attenzione alla prima.
No, già, ma io, cioè, già quando si parla al telefono, questa è una linea militare, tutto registrato.
Ah, così. Basta non dire delle sciocchezze o delle cose penalmente rilevanti.
No,
poi uno...
meglio non chiamarlo.
Senti, invece, a San Mauro, una notizia che mi sembra importante è quella dell'allaccio degli edifici pubblici alla rete di teleriscaldamento, sì, grazie all'accordo con questa società che si chiama Engie,
che fornisce, no, anche parte di Settimo.
Parte di Settimo, un accordo importante firmato per una lunghezza importante, cioè per una durata importante di 30 anni. E questo che tipo di problematiche risolve? Una bolletta troppo cara o inefficienza?
Allora, lì a San Mauro in realtà stavano già pensando a un progetto per l'efficientamento energetico, praticamente collegando tutti gli edifici con insomma strumenti di... le fotovoltaici, con i pannelli fotovoltaici, cambiando le caldaie, utilizzandone altre, insomma, questo tema qua ne risolve una parte di quella roba lì. Perché? Perché la maggior parte delle caldaie non saranno più da sostituire, quindi c'è un risparmio, e il teleriscaldamento porta anche un costo della manutenzione che è molto più basso.
Inferiore, certo.
Perché praticamente la manutenzione non si fa più strettamente sulla caldaia, ma si fa sul marchingegno che collega, adesso ho detta male, che collega la rete di teleriscaldamento alla caldaia, che costa molto meno della caldaia. Cioè una caldaia costa 30-40 mila euro, su marchingegno 5 mila.
Sì, sì. Aggiungiamoci che poi ci mette il suo il riscaldamento globale, perché i costi per il riscaldamento nelle case è diminuito tantissimo.
Eventualmente potranno collegarsi anche cittadini, condomini, certo, quelli che hanno un riscaldamento centralizzato, così spiega il sindaco.
E poi, per rimanere su San Mauro, cioè, parliamo di questo banca. fenomeno che va a rapinare la banca dove hai il conto e la cassiera lo riconosce, esatto. Voglio dire, esatto. Di chi stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando?
È successo mercoledì scorso, praticamente lui si presentava come un rappresentante con la valigetta, insomma la faccia pulita, non so come dire, non sembrava un malvivente.
Malvivente.
E praticamente è andato lì e in qualche modo sferrando un coltello, minacciando la cassiera naturalmente l'ha riconosciuto perché, cioè naturalmente non è, però lui aveva il conto lì, l'aveva aperto da poco e praticamente l'hanno riconosciuto, una volta che l'hanno riconosciuto e lui ha capito di essere stato riconosciuto, se n'è andato, quindi il colpo è fallito, poi però lui ha fatto altri due colpi, uno in una gioielleria a Torino, dove non so se avesse comprato gioielli, una gioielleria a Torino e una in una banca nei pressi,
un malvivente, come dire, meticoloso.
Nei pressi di Carmagnola, lì erano andati a,
cioè, fai
a buon
sopralluoghi
segno.
Prima?
Sì, poi ha volto scoperto, quindi sono proprio...
Ah, niente da... E questo è un signore di quanti anni?
31 anni.
31.
C'è anche il nome adesso.
Problemi economici, il nome non ci interessa, problemi economici non si sa.
Non lo so, boh, non so se lo facesse per necessità o per sfizio, ecco. Però...
Diciamo che
aveva questo passatempo, poi...
Deve tornare a settembre, sì. Uno così lo rimandiamo.
Come minimo.
Va bene, io direi che ci stiamo saltando qualche notizia,
no,
Mattia.
No, abbiamo detto del carabiniere...
Carabiniere
Giuseppe Fazzino.
Il carabiniere però non abbiamo detto
che tra l'altro
Gassino,
appunto, sì, Gassino. Di Gassino ha 56 anni, quindi non è neanche in pensione.
Cioè, metti in dubbio l'operato.
No,
di...
no, però lui si è già candidato, era già forse.
Ma io faccio fatica.
Forse
a
dipende dal ruolo che uno ha all'interno dei carabinieri, che ne so.
Ma no.
Che lui è carabiniere.
Secondo me potrebbe essere un ex, eh? Cioè, allora, torni a essere un privato cittadino. Mentre
adesso
io sto
te lo dico.
Controlla.
No, perché mi ricordo, ho visto ieri il suo curriculum e risultava ancora carabiniere.
Mm.
Quindi adesso ci metto solo un secondo.
Carabiniere in congedo. Ecco, può iscriversi a un partito ma non può assumere cariche ufficiali.
Ok, ecco, l'ho trovato. Dice, dal mese di marzo 2014 alla data odierna fa parte del nucleo Carabinieri Banca d'Italia di Torino, quale responsabile del settore sicurezza. Questo è quello che è oggi.
Può essere un'associazione ex carabinieri.
Ma ancora questa cosa? Sei fissato proprio.
Senti, chiamiamolo, dai.
No. Poi dal novembre 2010 al febbraio 2014 ha fatto parte del nucleo operativo del Condor Compagnia dei Carabinieri San Carlo.
Ecco, lì sì.
Però anche questo non è un'associazione.
Dal fino al 2014.
Poi dal marzo 2014, e lui poi si è stato eletto poco dopo, quindi probabilmente questo cambiamento
era già fuori.
Ha un segno.
Era già nucleo, fuori.
Però nucleo Carabinieri Banca d'Italia.
Nucleo Carabinieri Banca d'Italia. Allora, la Banca d'Italia a Torino in via Arsenale, ci passo,
sì,
spesso,
esatto.
Davanti c'è un carabiniere fuori col mitra, perché così lo si vede, fa anche abbastanza impressione vedere.
Dici che è lui, no?
No, quindi ci sono i carabinieri all'interno della Banca d'Italia, sono carabinieri in servizio effettivo, però...
Sì, vedi, Comando Carabinieri Banca d'Italia, qui cito Wikipedia... Il reparto dell'arma dei carabinieri preposto ai servizi di vigilanza e sicurezza delle sedi della Banca d'Italia, nonché alla scorta dei trasporti e valori per conto della stessa. Quindi vedi, esiste, fa parte dei carabinieri della Banca d'Italia.
Vabbè, e se l'arma non se ne fosse accorta di avere un candidato? No,
non credo, prima perché si è già candidato la volta scorsa e attualmente lui siede in consiglio comunale a Castiglione. Ha parlato poche volte, però sta lì, cioè, seduto in consiglio comunale a Castiglione, quindi...
Va bene. Donna investita sulle strisce è polemica.
Questa è Cirie.
A Cirie? Cirie. Perché è una polemica? È un incidente?
Perché pare avessero fatto delle segnalazioni su quelle...
Tra l'altro ho letto ieri che la figlia di Ilda Boccassini ha investito una persona e l'ha uccisa sulle, sì, strisce, così riportavano i giornali. Ovviamente...
Sì, qualcuno online, ho letto qualcosa online, dice l'hanno tenuto nascosto per mesi. Ammesso che poi sia una notizia, nel senso... Boh.
Diciamo la portata e sarebbe una portata di una notizia così, normale insomma. Poi,
di
infatti,
cronaca.
Sì, di cronaca, certo. Poi essendo figlia della
Boccassini, c'è un aggravante.
No, assolutamente no, ci cazzo. Mancherebbe. Non so neanche se poi è vero che abbiano tenuto la notizia nascosta. Direi di no, visto che noi la conosciamo. No,
quindi... no, io ho letto, mi è capito sotto occhio un titolo di TGcom 24 che dice che non era successo ieri, ma è successo da
un pochino. Sì,
e diceva tenuta nascosta.
Però insomma, TGcom ha qualche ragione.
Questo complottismo, sì, in effetti. qualche
Ilda La Rosa, nemica sì, storica.
Sì. Qualche cosa su Berlusconi ha fatto.
Va bene, allora chiudiamo con l'urnometro. Chiudiamo con l'urnometro perché noi registriamo su nessuna base statistica che non sia il nostro sentire.
Il sentiment, come, il senti, come dicono quelli fighi.
Come dicono in borsa, è un termine che si usa solo in borsa, attenzione.
E... una borsa più o meno anche questa.
Sì, sì, infatti, no, è un borsino, ecco, esatto. È un borsino. E che tipo di... c'è qualche novità per quanto ti riguarda? No, perché ricordiamo che Mattia dice primo centrodestra, secondo PD, terzo 5 Stelle. Sì. Questo è il suo urnometro. È successo qualcosa che ti porta a riconsiderare le posizioni oppure questa
no,
settimana?
No, io sono comunque sempre convinto che il centrodestra arrivi primo, poi al netto che a settimo... mai successo, però anche a Ivrea non era mai successo. A Ivrea il centrodestra non esisteva, poi lì c'è stata una situazione particolare che un pezzo di centrosinistra è andato con la Lega e oggi governano insieme con...
d'amore d'accordo.
Ma no, in realtà no, e il candidato sindaco era un ex DS e adesso è diventato candidato sindaco della Lega, quindi c'è un macchiaggio, possiamo dire, particolare.
Che è tanta roba.
E adesso, tra l'altro, oggi è uscito anche sui giornali nazionali un po' una cosa particolare, nel senso che un assessore della Lega, non so se l'hai letto, è uscito su Stampa Repubblica,
quello che ha,
scritto Zingari
contro,
di merda,
sì, sì,
e
sì,
praticamente
sì.
Una cosa particolare è che lei li aveva rimossi, questi post, ma qui del PD li hanno,
li portati,
avevano conservati, messi in un CD.
No, mi ha fatto impazzire la sua, il suo tentativo di giustificazione, dove dice sì, però quella roba lì l'avranno letta al massimo 300 persone.
Sì, sì.
Che vuol dire? Una, due, 300.
Sì, lì è l'assessore più giovane della giunta, lì, ha 28 anni, mi pare. Ed è della Lega, assessore alle politiche sociali.
E quindi è coerente, diciamo. Non,
sì, nel suo,
cioè,
sì.
Non dovrebbe stupire nessuno,
no,
che una metta quel tipo di messaggi.
No, cioè...
Poi sì, l'opportunità politica di farlo meno è un altro discorso. Però, insomma, non
anche
è che...
perché abbiamo avuto la famosa capotreno che...
quella che è stata indicata da Salvini come esempio.
Sì,
di...
sì, sì.
Va bene, grazie a Mattia Imola.
No, poi dicevo, l'urnometro non mi hai fatto finire.
Ah, scusami, giusto.
Centrodestra, prima. Abbiamo detto prima, poi boh, adesso resta uguale. Secondo me il 5 Stelle è ancora più in discesa.
È ancora più in discesa.
Ancora più al nord e magari potrebbe scendere anche sotto il 20%, poi boh, secondo me.
Attenzione.
E il tema è questo, cioè perché il PD va al ballottaggio? Perché basta poco per andarci. Tolto il centrodestra, che secondo me fa un risultato... probabilmente importante. Per andare al ballottaggio servirà poco, una cosa tipo 20%, e secondo me il PD più altri
potrebbe
ce la fa.
Vabbè. Questo è quello che pensa Mattia Imola oggi alle 12.04 di martedì 13 novembre 2018.
Mettiamo verbale.
Si tratta di aspettare solo pochi mesi e verificheremo tutto quanto. Tra poco la seconda parte di Lente Locale con, vedo già, Luca Cavallero e Jessica Pasqualon della Nuova Periferia. E quindi salutiamo Mattia. A tra poco, ciao.
Ciao.